l'ho dotata in amore.
Si vede sempre volentieri. Allora, siamo a pagina 204, terzo capoverso. Kant presuppone tutte queste riflessioni quando sostiene, la parte prima, che l'esistenza di un ente assolutamente necessario è un abisso per la ragione umana. Nel celebre luogo della critica della ragion pura, pagina 490 della critica della ragion pura, con un riferimento preciso, adesso tedeschi, paragona l'effetto di questo pensiero sull'immaginazione con l'impressione che deriva dalla poesia di Haller sull'eternità. Il pensiero di un assolutamente necessario è ancora più insopportabile di quello di un tempo che si continua senza fine, perché toglie alla ragione la speranza di concludere su una domanda che si pone originariamente e necessariamente, la domanda sulla ragione delle cose, il principio di ragione. Vedete com'è? Si può cambiare. La ragione non può mai cogliere un concetto chiaro della necessità reale, perciò deve rinnovare di fronte ad ogni contenuto che raggiunge la domanda circa il suo fondamento reale. Così, questo è Kant, sempre critico della ragion pura, così ogni cosa sprofonda sotto i nostri piedi, e tanto la massima come la minima perfezione vacillano senza fondamento dinanzi alla ragione speculativa, alla quale non costa nulla far dileguare senza il minimo sforzo così l'una che l'altra. Eppure non si può liberare da questo concetto che dà le vertigini, perché il processo di fondazione cosmologica la costringe ad ammettere che nel mondo, che nel modo del contingente, dell'essere condizionato da cause, vi è pure qualcosa di assolutamente necessario. Se non riuscivano a togliersi dalla mente questa idea. Se ci sono delle cose contingenti, ci deve essere qualcosa di necessario. Perché se qualcosa è contingente, comunque accade, no? Il contingente, ciò che cessa di non accadere, Aristotele. Questa è un'altra citazione da Kant, sempre della critica della ragion pura. Dice: da ogni parte scorgiamo una catena di effetti e di cause, e poiché nulla si è immerso da sé nello stato in cui si trova, sia un costante rimando a un'altra cosa. L'intero universo dovrebbe allora precipitare nell'abisso del nulla, se non si ammettesse qualcosa che, sussistendo per sé originariamente e indipendentemente, al di fuori di questa distesa infinita di contingenza, sorregga il tutto. A priori. A priori è quello che viene prima di tutto, no? E quindi è questa cosa che impedisce che crolli tutto quanto, che l'universo si dissolva nel nulla. Si deve quindi ammettere, questo è di nuovo Dieter Henrich, un ente assolutamente necessario, ma quando la ragione vuole rendere chiaro a se stessa cosa pensa quando ammette ciò, è di nuovo posta di fronte al medesimo nulla. Non è possibile, queste tante, né evitare né accettare questo pensiero. Questo è il problema di Kant, che poi è risolto, come sappiamo. La ragione dunque viene spinta a questo conflitto con se stessa, perché vuole attribuire a un presupposto necessario del pensiero la forma di un concetto oggettivamente determinato, e in ciò soccombe alla propria parvenza trascendentale. Quindi oscilla tra l'immanente e il trascendente continuamente. O, se preferite, tra l'uno e l'altro. Il concetto che sta alla base è un presupposto necessario e sembra perciò essere un concetto dell'ente necessario. qui di nuovo c'è un'oscillazione, il concetto che sta alla base è necessario. Quindi sembra un concetto dell'ente necessario. Questa oscillazione tra il concettuale e il reale, perché lo proprio usano questo termine, eppure mentre essa può, nella prova apparente dell'ideale trascendentale, l'ideale trascendentale è quell'idea, no, di poter trovare ogni possibilità finalmente, no? Trovare l'unica vera possibilità del pensiero, che non si troverà mai, infatti è ideale, ideale trascendentale. Ecco, evitare la parvenza con i semplici mezzi dell'analisi ontologica, deve soccombere alla parvenza del concetto di ens necessarium per tutto il tempo che considera le cose date come in sé. Se sono in sé devono essere necessarie. In una conoscenza di cose in sé dovrebbe presupporre come certo di poter avanzare da condizioni date ad un primo senza condizioni. La conoscenza delle cose in sé è esattamente quello che Kant nega come possibilità. Non possiamo conoscere le cose in sé, perché comunque la pensiamo, ma la pensiamo come? Sì, attraverso delle cose che sono al di là, in un certo senso, del pensiero, oppure sono la sua condizione, sono gli analisi, sono gli a priori, no? Tempo e spazio.
Ha voluto ipostatizzare anche le categorie.
In un certo fondo, sì. Il pensiero di un regresso in infinitum nella conoscenza di condizioni ha un senso soltanto quando anche il conosciuto stia in lui stesso già sotto condizioni soggettive. Il concetto di una serie indipendente dal soggetto, di effetti che non abbiano una ragione prima in un momento necessario, è contraddittorio.
Non so se ci penso seriamente. Alla fine Kant ipostatizza anche le categorie, di fatto ipostatizza il metodo scientifico.
Mm-hmm. Sì, sì, quello che stiamo pensando. Certo, certo. Sì, sì. Ma infatti per questo Kant era molto letto dagli scienziati anche, tornava utile. 210. Se uno, dove dice qua all'inizio, poco dopo, la prova ontologica sta alla base di tutte le altre prove, ma per parte sua serve al compito di tranquillizzare la ragione nel pensiero determinato di una ragione necessaria del mondo, il destino della teologia razionale si decide con il giudizio sulla validità e l'origine del concetto di ente necessario, cioè del fondamento, che poi quello che vedremo con Heidegger sul principio del fondamento, il principio di ragione. La critica kantiana della teologia speculativa è quindi contemporaneamente una critica dell'argomento ontologico e del concetto di ens necessarium. Tutta la difficoltà, dice Kant, della teologia trascendentale si basa sul fatto che non è possibile determinare il concetto della necessità assoluta di una cosa, cioè dire su cosa si basi la sua pensabilità. No, la necessità assoluta, sì, la pensiamo, pensiamo a che cosa quando pensiamo a necessità assoluta? A quali condizioni possiamo pensare alla necessità assoluta? Ci chiede Kant. Ma ancora un po' oltre. 217. Un po' prima della metà, dice, ma contro ciò è da obiettare che per questa strada si arriva a caratterizzare il principio soltanto dicendo che è primo, senza che sia possibile determinare la modalità della sua esistenza in se stessa. Questa è un'altra critica di Kant, in fondo. No? Cioè, sì, diciamo che è primo, ma non lo possiamo dimostrare. E se non lo possiamo dimostrare, se Dio è il primum ens, non possiamo dimostrare l'esistenza di Dio. Infatti per lui non è dimostrabile. Pagina dopo, 218, all'inizio, dice, lo assolve mostrando che la presunta necessità reale della causa prima è soltanto la necessità soggettiva dell'assunzione di un termine nella serie delle ragioni, che quindi la ragione prima di ogni condizionato rimane modalmente indeterminata. Non si riesce mai a determinare il primum momens, esatto, che sarebbe appunto, come dicevamo, il principio di ragione di cui ci occuperemo la volta prossima. 224, ultime righe. Il concetto di causa vuole significare un esistente che precede il suo effetto. Ciò che è causa di se stesso dovrebbe quindi esistere contemporaneamente prima e dopo di sé. Se dunque c'è un ente assolutamente necessario, non esiste in virtù di qualche causa. Esso non esiste in virtù di una ragione, e neppure in virtù di se stesso, ma esiste assolutamente perché il contrario della sua esistenza è impossibile. No, questo è l'argomento ontologico. Ora, questa questione dell'impossibile è importante perché per Kant, per esempio, ciò che è impossibile è ciò che è falso, e ciò che in nessun modo può essere preso in considerazione. Infatti diceva che è vero non è nient'altro che ciò che non è autocontraddittorio. L'impossibile è ciò che mostra l'inesistente. Questo per Kant è l'impossibile. È ciò che non esiste. E 228, primo capoverso. I principi di identità e di non contraddizione sono condizioni necessarie e formali della possibilità di tutte le cose. Ciò che è in sé, ciò che in sé è contraddittorio, è intrinsecamente impossibile. E sì, però non sono le condizioni sufficienti della possibilità, perché per poter constatare una contraddizione e con ciò un'impossibilità, occorre che la datità dalla quale può sorgere una contraddizione sia già posta. No? E se io devo contraddire qualche cosa, questo qualcosa deve già esistere. La datità rappresenta l'elemento materiale della possibilità, e se non c'è proprio niente di dato, non c'è neppure niente di possibile. Da questi due assiomi segue la dimostrazione dell'esistenza di Dio, la quale si svolge attraverso una semplice analisi dei concetti di possibilità e necessità. Impossibile è ciò che toglie ogni possibilità. È assolutamente necessario, viene chiamato ciò il cui contrario è in se stesso impossibile. Quindi una datità precedente ogni possibilità è assolutamente necessaria. Cioè ci deve essere qualche cosa, un quid. Si è già richiamata l'attenzione sull'errore che è implicito anche in questa dimostrazione. L'aspetto materiale della possibilità viene inteso soltanto come una condizione della pensabilità di una possibilità o impossibilità formale. Siamo sempre qui, la difficoltà di stabilire come un pensiero può determinare Dio. Cioè, questo salto tra pensiero ed essere. La condizione viene distinta dalla possibilità, eppure in quanto sua condizione viene resa dipendente da questa. La possibilità delle cose viene quindi intesa come la possibilità del nostro pensiero di esse. In fondo è l'obiezione di Gaumidone. Ma non si è usciti da lì, si è rimasti alla dimostrazione di Anselmo e all'obiezione di Gaumidone. La dottrina, poche dopo, la dottrina dell'unico argomento possibile secondo la quale non si può mai concludere il concetto di una cosa alla sua esistenza, è nei fatti identica alla dottrina secondo la quale proposizioni esistenziali sono giudizi sintetici. L'unico argomento possibile sembra a Kant convincente proprio perché esso disvela l'esistenza di Dio non dal mero concetto, ma da un certo. Dal concetto di possibilità, e vi si trova già sviluppata anche la distinzione tra il formale e il materiale, eccetera. Questo è interessante perché dice che le proposizioni esistenziali sono giudizi sintetici. Cioè, per dire che qualcosa esiste ci deve essere qualche cosa prima che mi consente di dire che esiste. Quindi l'esistenza arriva in seconda battuta in un certo senso. Non è qualcosa che è immediatamente evidente, non è mai un giudizio apolitico, non c'è un giudizio immediatamente evidente, che non ha bisogno di essere dimostrato. Ecco, qui ancora sempre dalla critica della struttura, pagina 231. Ogni necessità assoluta è o dei giudizi o delle cose. La prima, in quanto logica, è sempre una necessità condizionata del predicato. La necessità delle cose che noi possiamo conoscere è sempre condizionata, perché noi possiamo sempre negare ogni cosa in se stessa, poiché noi, non affermando niente, con la negazione non contraddiciamo a niente. Perché il problema è sempre questo della contraddizione, che mostra l'impossibile, se l'impossibile non esiste. Il concetto di necessario è, non di meno, in primo luogo, un concetto dato dalla ragione, perché tramite esso soltanto qualcosa viene determinato. L'assoluta necessità è un concetto limite, sarebbe l'ideale trascendentale. Questo concetto limite è però a sua volta problematico, non può essere conosciuto a priori dalla ragione. La ragione non può conoscere a priori, perché a priori la ragione conosce soltanto spazio tempo. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, pagina 38, scusi. Ai motivi della filosofia hegeliana generalmente noti appartiene anche il violento attacco a Kant. Per la critica di questi all'argomento ontologico, con la triviale osservazione che concetto ed essere sono distinti, con questa battuta estremamente scontata, Kant crede, afferma Hegel, di poter invalidare il grande pensiero dell'unità di concetto ed essere nel concetto di Dio. E basta pensare alla dialettica hegeliana. Egli commette la barbarie di non distinguere la rappresentazione dei 100 talleri dal concetto di Dio, un esempio che faceva, non mi ricordo neanche più. Eppure non è possibile sviare in questo modo banale la filosofia dal sommo principio. Si può al massimo a lei, così come la certezza religiosa dell'uomo, suscitare difficoltà quanto al cammino che muove dalla nozione di Dio per giungere alla certezza di Dio, che Dio è, ma non privarlo di ciò. Perciò canta alla fine, l'ultimo paragrafo, l'ultimo capoverso, perciò canta, la cui critica dell'argomento ontologico è per sé insufficiente, ha così completamente paralizzato la ragione che si è contentata a partire da lui di voler essere un semplice sapere immediato, no? Sapere dell'esperienza. Perché Hegel attacca Kant? Perché Kant aveva mostrato che in un certo senso non c'è la metafisica, cioè, in un certo senso, dicendo che la cosa in sé non può essere conosciuta. La cosa in sé c'è uno, cioè il tutto, l'intero, anche se dobbiamo aspettare che tutti... No? E quindi, facendo in questo modo, Hegel rimprovera a Kant di avere eliminato in un sol colpo la possibilità per gli umani di raggiungere questo uno, ma per Hegel era la possibilità di, attraverso il ritorno del per sé sull'insé, di raggiungere lo spirito assoluto. E questo che a lui non andava giù. Cioè Kant gli demoliva la possibilità stessa della sua filosofia. E quando uno fa così a un altro ecco. Però vi dice qui il nostro Dieter Henry, pagina 241, ultimo capoverso, il fraintendimento hegeliano più grave di conseguenze è stato quello di identificare la critica kantiana con l'obiezione logica. Già l'unica pagina, nel periodo di Jena, e poi sempre di nuovo Hegel, ha citato quell'unica pagina della critica della ragion pura in cui Kant dice che la pretesa di desumere da un'idea arbitrariamente escogitata l'esistenza del relativo oggetto era qualcosa di pienamente innaturale, scaturito dalle escogitazioni della mentalità scolastica, dice Hegel. Ora, dice, qui devono seguire alcune citazioni dello stesso tipo. Contro questa prova Kant sostiene che dal concetto non si può desumere l'essere, no? Questo è Hegel che parla, poiché l'essere è qualcosa di diverso dal concetto. Camilone criticò l'argomento ontologico, torna Camilone perché sempre lì siamo visti. Mentre mostra la stessa cosa che al giorno d'oggi Kant, e cioè che essere e pensiero sono diversi, a ciò si riduce dunque la dimostrazione kantiana di questa prova. Ciò che dalla critica kantiana viene invece obiettato è in primo luogo l'astratta generalità che il concetto di Dio venga presupposto, che da quanto si proceda e che dal concetto debba essere derivata la realtà, cioè l'essere. No? Il problema è quello. Come può il pensiero dal pensiero derivarsi l'essere?
Non pensiero.
E beh sì, l'essere è un'altra cosa rispetto al pensiero. Intanto metafisicamente non dipende dal soggetto.
Torna sempre in mente talmente. L'essere non può non essere, essere pensare.
Esatto.
Allora già detto.
Esatto. Non solo, ma dicendo, com'era in greco? Togar. Auto, noen, estin, tekai, eime.
Parmenina.
Detto tutto bene? Lo stesso è essere e pensare. Lì Parmenide aveva già detto tutto. Cioè essere e pensare non sono due cose separabili, sono lo stesso. E per 2500 anni, o 2600, quanti sono, non si è fatto altro che ignorare questa cosa di Parmenide, poi sancita ancora di più da Eraclito, l'uno è tutte le cose, non tutto come dice, ha voluto far credere.
E poi
Aristotele, la sostanza è ciò che se ne dice, la sostanza, l'usia, è tutte quelle cose che diciamo che è. Lei non esiste senza queste altre cose, che è la stessa cosa poi che ribadisce nella nostra storia rispetto all'universale, anche perché la sostanza possiamo anche porla come universale, no? In tutte le varie categorie come particolare, quella eterna, no? Cioè tutte queste cose erano chiarissime e sono state per 2600 anni sotto gli occhi di tutti. Sempre.
Intanto sono state pensate.
Ecco. Sempre scritte in greco, magari però sono traducevo. Il primo parmenide, essere e pensare sono lo stesso. Da lì in poi si sarebbe dovuto pensare in tutt'altra maniera. No? E cioè cominciare a riflettere sul fatto che tenerli separati forse c'è qualcosa che non va, e invece no, fino ad oggi. E qui ecco che interviene la volontà di potere, perché se essere e pensare sono lo stesso, se l'uno è i molti, è la volontà di potenza, come direbbe Nietzsche, di grigna i denti, ecco. Perché non può dominare su lei.
No, vabbè.
Camerati. Non può dominare l'ente. E quindi io non posso trarre dal dominio sull'ente tutto il godimento che traggo. Ecco che allora va bene tutto, pur di mantenere questo godimento. Massacri universali, religioni folli, tutto va bene, tutto, purché questo godimento sia garantito. e cioè lo dimentico che sono Giovanni Bierchi, io conosco la verità. Io. Perché io sono io.
C'è un'idea di potere.
Eh?
L'idea di potere.
Certo, certo. Ma è questo che ha impedito di leggere, di ascoltare Parmenide, di ascoltare le parole di Eraclito e quelle di Aristotele. Perché stavano dicendo a chiare lettere, guardate che non potete dominare l'ente, cioè non potete, non c'è un dominio sulla parola. Questo Agostino l'aveva intuito. Infatti, lui cosa dice? Le parole possono dire qualunque cosa, ma se c'è Dio che ce le garantisce,
c'è la parola di Dio.
Esatto, allora siamo tranquilli, possiamo dormire sonni tranquilli, se no no.
Allora, è sempre il contingente che necessita del necessario.
Esatto, esatto, esatto. C'è un contingente e quindi ci deve essere per forza il necessario. Ma di nuovo, anche in questo caso, tralasciando, cose che già anche Aristotele aveva tralasciato, il problemino connesso con il necessario. Lo ricordate, no? Quello di Aristotele. Il necessario, se è necessario, a fortiori qualcosa è anche possibile. Se qualcosa è necessario che accada, a fortiori, c'è cioè a maggior ragione, è anche possibile che accada. Quindi, se è necessario, è possibile. Ma se è possibile, vuol dire che è anche non possibile. Cioè, è possibile che una cosa accada, ma anche possibile che non accada. Se non è possibile, vuol dire che è impossibile. Ma questo è dentro il necessario. Secondo questo, perché il necessario contiene per esempio, il possibile. E il possibile ha questa virtù, cioè quando non è possibile diventa impossibile. E il possibile prevede naturalmente non possibile. E quindi il necessario ha questo tarlo all'interno di sé.
Che allo stesso tempo necessario è impossibile.
Esatto. È necessario, è impossibile, cosa che per la logica manda fuori il matto, qualcosa che è simultaneamente necessario e impossibile, cioè qualcosa che è simultaneamente uno e molti. Bisogna metterci una toppa, o mettiamo la super sostanza. Ecco. Poi 200
possiamo dire in Messico, eh? Vediamo qualche cartello
con la super sostanza in Colombia forse.
In Messico se ne sono già pochi.
251 all'inizio Kant aveva rimproverato a tutta l'ontoteologia di aver operato con il concetto di ente necessario senza averlo determinato per la ragione in modo chiaro e distinto. Come si fa a determinare in modo chiaro e distinto? Deve essere incontraddittorio. Perché solo qualora il concetto fosse definito in modo convincente, anche la dimostrazione sarebbe allora già avvenuto. E quindi è 252 inizio, secondo capoverso. Qui di nuovo cita Anselmo, torno a dire per l'ennesima volta che comunque tutto questo non esce da Anselmo e Gavilone. Può il pensiero determinare l'essere? Sì, no. Per, in un certo senso, per Anselmo sì, per Gaunilone assolutamente no, come non sarebbe stato assolutamente per San Franco di Pavia. E quindi dichiarato che inseparabilmente con la rappresentazione di Dio è congiunto anche l'essere. Qui siamo a Hegel, lezioni sulla storia della filosofia, talmente piccolo, come si fa? Ah no, l'enciclopedia della scienza filosofica.
a portare lì è su.
Eh?
Cosa? Giunge in me, che cosa vuol dire?
Certo.
Perché c'è la filosofia della religione, questo primo.
Sì, no, questo è.
Prima proposizione, la seconda proposizione.
Ah, è vero, non si fa.
La fella precisione.
Questi numerini qua, come si fa? Si
mette come catalano, la fella precisione. Questo ricorda catalano.
Sì. Quindi questa prima è dei Vorlesung del Über di filosofie der Religion. Ecco. Come scelto il film, quando scattava Mein Führer, si rivolgeva al presidente americano, il film bellissimo, come si chiama? Dottor Strange,
però
alla fine si rivolge al presidente americano, Mein Führer, gli scappa la mano e non riesce a stare laggiù perché sì. Veramente gigante. Allora, ma il difetto dell'argomentazione di Anselmo, comune del resto anche a Cartesio e a Spinoza, c'è nata a tutti qui, è al principio del sapere immediato, è che quest'unità definita come ciò che è più perfetto viene presupposta, cioè viene assunta soltanto come in sé. Ecco qua, esatto, vedete che qua gli crea dei problemi alla sua filosofia. Perché lo pongono soltanto come in sé, cioè immediatamente evidente, mentre per lui in sé non c'è finché non si passa da per sé, si torna sull'in sé. Insomma, il circo che è quello di Plotino, come pare. Quindi la critica di Hegel non è tanto nei confronti tanto di chi che sia, ma nel fatto che gli stavano minando dalle fondamenta la possibilità stessa della sua filosofia. Se avesse accettato questi presupposti. E non è solo una riera che mette in discussione tutto. Anche la critica di Hegel è quindi, dice Edith, una modificazione del pensiero della differenza di nome e concetto. Pensiero che Tommaso per primo aveva fatto valere contro Anselmo. Cartesio, con il secondo argomento ontologico, cioè quello dell'ens necessarium, ontologico, credette di aver trovato nel concetto di Dio un passaggio all'esistenza di Dio. Ma Kant obiettò a Cartesio, che secondo Hegel ha ragione, di operare con meri nomi. Kant intendeva in realtà che non si può parlare mai in nessun altro modo dell'ente necessario se non con meri nomi, mentre Hegel pretende di aver trovato un concetto speculativo che riempie di significato questi nomi. Cambia tutto. Kant dice sono soltanto nomi con cui abbiamo a che fare. E no, dice Hegel, no, non sono soltanto nomi, perché questo in sé, una volta che trova il per sé, cioè la sua determinazione, e torna sull'in sé, questo in sé non è più l'ineffabile di prima, diventa un qualche cosa, diventa lo spirito assoluto, cioè diventa Dio. E quindi Dio c'è, o ci fa, come scriveva una volta.
Si fa.
No. Ecco qua una citazione da pagina 255 da Scienza Rosia, sì. L'astratta definizione di Dio all'incontro, al contrario, sta appunto in questo, che il suo concetto e il suo essere sono inseparati e inseparabili. La vera critica delle categorie della ragione è appunto questa, di istruire il conoscere intorno a questa differenza e di impedirgli di applicare a Dio le determinazioni e i rapporti del finito. Quindi il suo concetto e il suo essere sono mantenuti come inseparati e inseparabili, mentre lui aveva la pretesa, Hegel, di ricondurre l'essere al concetto, parto dal concetto, poi attraverso la definizione del concetto stabilisco la cosa e ho l'essere della cosa, l'essere in sé, l'essere assoluto, potremmo dire, infatti lo spirito assoluto, possiamo anche parlarne come dell'essere assoluto. Quindi più che una diatriba sulle prove dell'esistenza di Dio, e sembra versare sulle due posizioni filosofiche. Intanto poi la prova dell'esistenza di Dio è un pretesto. 259, primo capoverso. Il concetto di essere, che corrisponde a quello di validità, sta esso stesso ancora sotto la condizione dell'opposizione, che si vuole negare quando si afferma che le categorie sono riferite con necessità all'essere. Essere intende qui, a differenza del mero pensiero, una determinazione che deve essere determinatamente pensata come indipendente dal suo essere pensata. E qui Hegel in fondo, no? Cioè parte dal pensiero, però poi attraverso le determinazioni giunge all'essere assoluto. Essere, un pensiero è prodotto determinato di un soggetto conoscente, un esistente è qualcosa di determinato con il quale si pongono in relazione pensieri. Se l'idea della logica deve essere espressa con l'ausilio di questa determinazione, si deve dire che le sue categorie non solo stanno sotto la determinazione del pensiero, ma anche sotto quella dell'esistente. Questa era la posizione di Hegel. No. Ecco, qui lo precisa meglio, dice a 260, ultimo capoverso. Queste riflessioni conducono al risultato che in Hegel, concetto ed essere, la cui identità è affermata nell'argomento ontologico, sono determinazioni oggettive di pensiero. Il concetto non è pensiero soggettivo, e l'essere non è oggetto di un soggetto, come voleva Kant, insomma. Entrambi sono definizioni dell'assoluto, le quali si distinguono, ma delle quali l'una contiene in sé l'altra come momento. Infatti dice questo Hegel che parla, lezioni sulla storia della filosofia, pensare ed essere sono contrapposti, e questo è manifesto. E conveniamo che il vero è ciò che non è soltanto, che non soltanto è pensiero, ma anche è. Non dobbiamo affatto prendere come meramente soggettivo il pensiero. Qui si tratta del pensiero assoluto, del pensiero puro. Il pensiero assoluto è quello che per Hegel no, si giunge nel momento in cui tutto il... prendiamo pure Severino. Tutti gli aspetti partecipano nel concreto. Allora sarà il pensiero assoluto, sarà l'intero, sarà Dio. Vedete come sono tutte come figure di uno stesso racconto.
L'induzione totale.
No, l'induzione totale. Ah, sì. Una riuscita. Dove non c'è, finalmente sarà contento di me, insomma. Perché li abbiamo presi tutti. Gli estratti. 262, la citazione da, sempre da Hegel. 470, questa? Causa sui, dice Hegel, è un'espressione importante, infatti mentre noi ci immaginiamo che l'effetto sia opposto alla causa, la causa di sé è la causa che, mentre opera e separa un altro, produce in pari tempo soltanto se stessa e quindi nel produrre toglie questa differenza. E questo è un concetto veramente speculativo, perché l'ha inventato lui. E la dialettica hegeliana, no? L'avete pensato immediatamente. La causa di sé, no? Ciò che è causa di sé è, non è qualcosa che separa dall'altro, anzi dice, produce non soltanto se stessa, no? Ma nel produrre se stessa come la si produce? E si produce collegandosi col suo negativo, cioè per sé. E quindi toglie la differenza. Si riconosce l'uno. perché l'uno è più grande.
Allora, stavo pensando una cosa, la dialettica hegeliana è come in realtà essa stessa sia neoplatonica.
Questo dobbiamo rendere merito a Bayer Bach, non so se ci saremo mai accorti.
Ma in ogni caso è ciò che dà il là, in un certo senso anche al continuo progresso, cioè alla continua idea di progresso, che peraltro in Hegel c'è, perché è ideologia, nel senso che noi siamo sicuri di poter continuare a partire, a dividere, a studiare sempre più in profondità, io chiaramente faccio la fisica,
l'altro
ambito,
sembra quello più appropriato,
ma anche se poi ci pensi in altri ambiti, ma con la certezza che tanto si torna, perché il movimento dialettico poi tanto si deve, e quindi aveva proprio ragione da Garbante, è non platonica la cosa, perché senza ipostatizzare l'uno,
sì, se con l'uno come i morti è finito tutto, certo, tutta questa operazione crolla, non si regge più su niente, perché non c'è nulla su cui tornare, perché non si è mai allontanato da lì, è sempre stato lì, i morti sono sempre stati lì nell'uno.
Esatto, c'è stata la ricerca, significa che questo caso non ammettesse che l'uno è trovabile parcellizzandolo nei monti,
per induzione, certo. Sì, noi riusciremo a vederle bene queste cose quando leggeremo Heidelberg. Dunque, ecco, 263, primo capoverso, verso la metà, dice il concetto di essere era già stato spiegato prima. Secondo Hegel, l'essere è il concetto al quale conduce conseguentemente il pensiero di omnitudo realitatis, no? È l'induzione, cioè la totalità della realtà, no? Deve ritornare all'uno. Il semplicemente indeterminato, una immediatezza che si pone in relazione soltanto con se stessa. Quindi conduce il pensiero, no? Della omnipotenza realità, cioè della totalità dei denti, no? All'uno. E infatti dice alla fine, è l'affermativo, il semplicemente privo di determinazione, la pura astrazione da ogni determinazione, che però è pure affermativa, in quanto essa soltanto rende possibile la definizione del concetto di determinazione, che è sempre determinazione determinata. E infatti per lui l'uno viene determinato, non da soggetti, una volta determinato diventa assoluto, diventa reale, se diventa Dio. ...264, secondo capoverso, in quanto il concetto è causa sua e la relazione a sé è identico al concetto dell'essere, anche questo infatti è soltanto relazione a sé, ma è questa relazione in quanto negativa, ecco qui è il, la relazione col negativo, esso si toglie, il concetto, esso toglie la sua vuota generalità, si particolarizza e di conseguenza si determina, quello che dicevi tu prima, no? Si determina particolarizzandolo.
Ma in un certo senso anche allontanando l'attenzione. La determinazione di qualcosa che è in carico, no? È come se in un certo senso il processo di induzione quasi si inverasse autonomamente continuando a porre dei monti, no? Via sempre più, a questo punto c'è.
Sì.
Tanto lo possono determinare qui. Così tanti modi che senza.
Secondo che sì. In fondo la tecnologia pensa questo, in fondo, senza saperlo, ma pensa questo.
Sì. Quindi indurre effettivamente l'infinità dei molti con un numero sufficientemente elevato.
Esatto.
Che rassomiglia insomma.
Magari alla teoria di Leibniz.
Sì.
Non fa la stessa cosa.
Fa la stessa cosa.
Dunque si particolarizza e di conseguenza si determina. Per questo fatto esso non è appunto l'essere privo di determinazione, eppure si particolarizza. Il suo altro è se stesso nella sua particolarizzazione. E poiché esso rimane nel suo altro, in trasparente unità con se stesso, è perciò essere. Esattamente come il cielo, no? Tutte queste particolarizzazioni, in fondo, poi sono ricondotte all'uno che lo determinano in quanto uno, e a questo punto diventa uno. Sono arrivato uno, come diceva. Ecco, lo diceva la gara di ciclette. Diceva, no, mi sono arrivato uno.
Mosè, quel vecchio. Era l'Aldo, non il Francesco. Era Aldo Mosè, non il Francesco Mosè, che era il fratello di Giovanni. Che era...
Adesso queste finisce storiche del suo. Ah, ecco. E prosegue? No, c'è
proprio questo. Questo paese? No, sì.
Il concetto, dice ancora Hegel, 476, lezioni sulle prove dell'esistenza di Dio. Il concetto contiene poi necessariamente l'essere. Questo è semplicemente relazione in sé, mancanza di mediazione. Il concetto, se noi lo consideriamo più a fondo, ha assorbito in sé tutte le differenze. Ma questa è Hegel, infatti è lui che parla. Ci vede di così. E tutte le determinazioni sono solo ideali. Questa idealità è la mediazione superata, la differenza superata, la perfetta chiarezza, la pura luminosità, l'essere presso di sé. L'idea della luminosità è sempre presente da Platone in poi, nella caverna, no? La libertà del concetto è proprio l'assoluta relazione in sé, l'identità, che è anche immediatezza, l'unità senza mediazione. Il concetto ha così l'essere in se stesso. Cioè ha creato il concetto, ha creato l'essere a partire dai molti. I molti, quando vengono integrati nell'uno, producono l'essere. Hegel ha prodotto nella sua interpretazione di entrambi i concetti fondamentali dell'ontoteologia tradizionale due correlazioni tra di essi e le categorie della scienza logica, essere e concetto. Lo essere è la causa che è la stessa cosa che omnitudo realitatis. Quindi l'essere non è altro che la totalità degli enti. Il concetto è causa sua. La deduzione nella logica hegeliana, che corrisponde alla prova ontologica, suona. Due punti. Essere è momento del concetto, ovvero il concetto è essere. Tradotto nel linguaggio della tradizione, sarebbe conseguentemente valida la proposizione causa sui e omnitudo realitatis. Cioè la totalità degli enti, no? È causa sui, non c'è qualche cosa al di là. L'essere è la totalità degli enti. Ma vedete qui la differenza tra la proposizione di Hegel e di Schelling, di Parmenide, che vuol dire in greco. No? Che pensiero e essere sono lo stesso, cioè per me, se fosse stato letto con un po' di sentimento, aveva già detto queste cose, aveva già data la soluzione. sono la stessa cosa. Se c'è essere c'è pensiero, se c'è pensiero c'è essere, non si possono separare, ma non perché uno viene integrato nell'altro, non c'è nessuna integrazione da nessuna parte, semplicemente si coappartengono, sono lo stesso. Un lacrito, no? L'uno è tutte le cose, l'uno è il morto. Ecco, vabbè.
Non so se hanno insegnato altre cose, forse no, beh, il resto non è così importante per quanto.
Vabbè, qua 276, l'ultima citazione da chi è questo? 500, Schelling. Il semplice, il solito, Schelling anche lui è un idealista tedesco, no? Il solo esistente, il semplice, è proprio ciò tramite il quale ciò che può provenire dal pensiero viene abbattuto, ciò davanti a cui il pensiero ammutolisce, davanti ad esso la ragione umilia a se stessa, poiché il pensiero ha proprio a che fare solo con la possibilità, con la potenza, quindi lì si ferma di fronte a ciò che è causa sua. Cosa dicevano i padri della Chiesa se non questo, che il pensiero si arresta di fronte a Dio perché non può conferire? Vedete come, anche se con infiniti giri e raggiri, si è sempre parlato della stessa cosa. Anche nel principio di ragione, lo vedremo, si parla sempre della stessa cosa, dell'uno dei molti. È possibile trovare il principio di ragione? Può il pensiero mostrare l'essere?
Che era poi un problema della prova dell'esistenza di Dio. Non servono grandi donne.
Quando è il 280, l'ultimo capoverso, quando Schelling parla di questo essere come dell'ente necessario, il significato di questa necessità consiste nel fatto che la ragione, che pensa l'essere, si accorge anche di un'esistenza reale. In che modo se ne accorge non è dato sapere. Essa deve passare immediatamente dal pensiero alla realtà. E ciò che quando viene pensato costringe il pensiero a questo passaggio è... Per questo è necessario. Qui c'è l'idealismo tedesco, certo, non Hegel propriamente, però l'idealismo tedesco sì. Leggo perché è importante. L'essere, no? Come dell'ente necessario, il significato di questa necessità consiste nel fatto che la ragione che pensa l'essere si accorge anche di un'esistenza reale. Si accorge di un'esistenza reale. Come lo sente dentro? Lo sente? E se lo sento? E allora? E ciò che quando viene pensato costringe il pensiero a questo passaggio è per questo è necessario. Va bene, abbiamo chiuso la questione. Se lo sento è così, non c'è niente da dire. La verità esiste perché lo sento dentro quando viene a provare. E via dicendo. Vabbè, come questa perché in chiusura perché si presta bene a chiudere, adesso gliela dico. 306, capitolo 3, verso la metà, dove dice Weisse, è un altro che si era occupato della prova dell'esistenza di Dio, Weisse concorda con Kant quando dice che il bisogno che sta propriamente alla base della prova ontologica è il bisogno della ragione di supporre per ogni esistenza qualcosa di necessario. è un bisogno che hanno gli umani di pensare a quanto è necessario quando pensano a qualche cosa. Questa è la prova ontologica, cioè l'uomo ha bisogno di pensare che esista qualcosa di necessario. Domanda, perché? Perché vuoi così? No, è così per via della volontà di potenza, ovviamente. È la volontà di potenza che impone questo. Quello che io penso è determinato, è sicuramente vero, se è vero è determinato, se è determinato è vero. Perché solo così, dice lui, si acquieta il pensiero, è vero, diceva anche, non mi ricordo più chi, ma l'idea di qualche cosa, di un principio di ragione, acquieta il pensiero, in fondo. Ma Nietzsche, che era abbastanza smaliziato su questo, dice sì, lo acquieta e produce depotenziamento immediatamente, quindi all'istante si cerca di qualche altra cosa dominare.
Cosa incredibile.
Esatto, esattamente. Esattamente. E quindi questo ci, come dire, ci porta dritti dritti al principio di ragione di Heidegger, il quale ci porterà di nuovo a Heisenberg. Come la scienza coglie, affronta, articola un principio di ragione, dove lo cerca?
Che ci servirebbe una lettura anche a Jung a questo punto.
Perché?
Si è occupato anche lui di Jung.
Jung è tutto muove dall'esperienza, se non posso riferire qualcosa, questo qualcosa non esiste. Non è che sia così interessante. Anche perché tutti questi tizi, Jung, Locke, Ross, eccetera, eccetera, infiniti altri, non fanno altro che girare intorno al problema del dualismo, che Parmenide aveva risolto. Dicendo togara al to spin main essere e pensare sono lo stesso, ma nessuno gli ha dato ascolto. E no, perché toglie un godimento del pensare di poter dire la verità, se l'uno è in molti, come la dico io la verità, come la impongo, non lo posso fare. Va bene, allora ci vediamo mercoledì con i principi di ragione e venerdì, allora ci siete venerdì. Bene, venerdì magari proviamo anche a riflettere su queste cose magari in un altro modo. Vediamo, sta diventando, potrebbe diventare interessante questa cosa. Io ho fatto anche una cartellina sul pasto, l'avete vista? No, perché non entrate mai nel sito. No, l'incontro del venerdì in cui ho messo da una parte di audio e poi dall'altra la trascrizione che lei ha fatto. E leggendo la trascrizione, in effetti è interessante, sorgono pensieri, cose da su cui riflettere. Va bene, allora ci vediamo venerdì.